Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo il nostro ascolto della parola del Signore all'intercessione della Vergine Maria e lo facciamo anche in modo particolare chiedendo la sua intercessione, come sappiamo, per questa settimana di unità fra i cristiani, no? Che stiamo facendo insieme a tanti altri cristiani di tante chiese, di tante confessioni. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra. Allora, ecco, andiamo avanti nella... E stasera concludiamo sicuramente, no? La lettura del nostro piccolo libretto di Giona. E la volta scorsa abbiamo letto i primi due capitoli, mi ero soffermato naturalmente all'inizio in una abbondante introduzione che naturalmente non riprendo. Riprendo solo una piccola cosa, naturalmente è sul sito, credo che ci sia già la registrazione. E riprendo solo il dire questo libretto che nasce da un circolo e poi da un autore, qualcuno l'avrà scritto, no? Cioè, che appunto in tempi difficili, in tempi di crisi, ricordate siamo al ritorno dall'esilio, in tempi in cui si è preoccupati di giustamente di ricostruire un'identità del popolo, solo che in questo tentativo di ricostruzione ci sono come sempre anche delle derive che come dire vogliono trovare un'identità contro, un'identità che in qualche modo crei una distinzione e escluda. Avevamo visto la volta scorsa anche i testi di Neemia, dove appunto in questo voler ritrovare in qualche modo la purezza del popolo si ordina agli uomini ebrei, naturalmente sempre no, le donne sono la parte più debole, di allontanare le mogli straniere. Coloro che si erano sposati con donne di altri popoli dovevano rimandarle. Fra l'altro avevamo visto come c'è stato un sacerdote che si oppose a questa, quindi per dire che anche nel popolo stesso c'erano dei diversi sentire, questo è sempre importante ricordarlo, anche al tempo delle crociate ci sono stati tanti che hanno detto che andare in Terra Santa per riconquistare la Terra Santa con le armi non era proprio secondo il Vangelo, quindi non è che per dire no, noi oggi no, siamo i cristiani che hanno capito tutto, poi non è detto, no? E allora anche allora in quel periodo ci sono stati alcuni che hanno, sentendo che era difficile perché come dire la linea ufficiale era quella che poi era portata avanti anche dal governatore Neemia e dal sacerdote Ezra, potere politico e religioso che si mettono insieme, e affida a un racconto, un'altra possibilità, un'altra visione di Dio e di Israele e del popolo e del senso dell'elezione del popolo. No, mentre questi dicevano no, dobbiamo ritornare a essere, cioè noi siamo il popolo eletto, per cui essendo il popolo eletto dobbiamo ritornare alla purezza delle tradizioni, alla purezza, ecco, pensate, no, discorsi di questo genere passano sempre, no? In tutti quelli che dicono la Chiesa che sta perdendo tutto, che sta, no? E bisogna tornare alla purezza, non si capisce bene quale, e appunto no, di quando la messa era la messa, non queste messe qui, ma quando si pregava in latino, eccetera, era veramente la messa. Sono dei gruppetti un po' marginali, no? Padre Spidli che ricordava semplicemente che quando a Roma, nei primi immediatamente, no, cioè non si capiva più il greco perché non era la lingua parlata, ma era la lingua liturgica dei cristiani, e si cominciò a celebrare in latino, qualcuno diceva ma come si pregava in greco, non è più come Allora, ecco, per dire, sottolineare come c'è qualcun altro che ha il coraggio di, attraverso un racconto, proporre un'altra visione di Dio e dell'elezione di Israele. E questo racconto è stato poi accolto, riconosciuto come qualcosa di più autentico rispetto alle derive, eh? Per cui è stato e poi è entrato nella Bibbia ebraica e nel nostro canone cristiano come parte dell'Antico Testamento. Allora, ecco, quindi solo questo per introduzione. Ricordate, il racconto è semplice, c'è anche simpatico, no? Nel senso che c'è simpatico e drammatico allo stesso tempo, no? Perché questo profeta a cui il Signore comanda di andare a Ninive, ricordate che Ninive era la capitale dell'impero assiro, e ricordate chi gli assiri erano stati per Israele, e che al comando che di dire alzati va a Ninive, capitolo 1 versetto 2, la grande città, in esso proclama che la loro malvagità è salita fino a me, questo è il comando, Giona non risponde ma se ne va tutto da un'altra parte, quindi è interessante, no? Come far finta che non ne sia successo niente. Tra l'altro mi fa ricordare questo ve l'ho già detto, ma lo ricordo volentieri. Alcuni anni fa, nel 2005, in occasione di 50 anni, no, nel 2015, scusate, in occasione di 50 anni, ecco, della fine del Concilio Vaticano II, i Deoniani, che pubblicano anche quella rivista Il Regno, per se qualcuno la conosce, fecero una inchiesta sulla ricezione del Concilio nella Chiesa italiana, a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Allora, il risultato di questa inchiesta era che in Italia non c'erano stati situazioni di rifiuto aperto del Concilio, come per esempio è stato in Francia. No, in Francia abbiamo avuto le Lefebvre, abbiamo avuto tutto quel movimento, eccetera, eccetera. No, in Italia non c'è stato questo, no? Uno dice, meno male, grazie a Dio. In Italia si è fatto come se non ci fosse mai stato. Buoni italiani, no? Sì, bello, diciamo. Ecco, quindi un po' come Giona, no? Che se ne va, come se Dio non avesse detto niente. E anche questa fuga da Dio che diventa discesa verso l'inferno, no? Cioè l'inferno la discesa verso Giaffa, il prendere la nave, la tempesta. E poi no, sappiamo tutto quanto, i marinai e il capo di questi marinai che pure pagani si rivelano molto più tanto religiosi e, no, e anche molto più che cercano di, poi quando si capisce che era Giona e che Giona a un certo punto, pensate, nella sua dice, vabbè, sono io, sì, buttatemi in mare, vedrete che, no? Interessante anche questo, sottolineavo che Giona non è che dice sono io, mi butto in mare, no, sono gli altri, no? Perché io, come dire, non assumo neanche responsabilità rispetto alla mia morte, e allora lo butteranno nel mare, scenderà in questo pesce e da lì pregherà. Allora intanto anche questo, no? Poi vedremo in questa preghiera che dal profondo dell'inferno, e dallo Sheol, come lui stesso dirà, dal profondo dell'inferi ho gridato, capitolo 2 e al versetto 3. E allora il Signore ascoltò, dice il versetto 11, finale del capitolo 2, e il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Naturalmente questa immagine del pesce per noi cristiani ci rimanda, no, tantissimo, come i padri stessi poi vedranno, e come anche nell'iconografia cristiana poi, no? E tante volte si troverà, c'è l'immagine di Cristo, no? Che per 3 giorni e 3 notti sarà nel ventre della morte per distruggere il regno della morte. E allora che succede? Che capitolo 3 versetto 1 fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Vedete, il Signore è fedele a ciò che dice. E lui dice e ridice, e il fatto che ridice dice che l'uomo non vuole ascoltare, quindi denuncia il nostro non ascolto, e dall'altra parte conferma la sua fedeltà, che il Signore continua a parlarci, no? Anche se molte volte non ascoltiamo. Alzati, va a Ninive. E alzati è fra l'altro anche sempre questo verbo che poi nei Vangeli sarà il verbo della risurrezione, no? Quindi in qualche modo, mentre Giona è fuggito andando giù, il Signore invita a vivere, e vivere andando a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Vedete, ecco, qui c'è un cambiamento, c'è tutto un percorso, che qualcosa è servito, e c'è una possibilità di cambiamento, per cui stavolta Giona si alzò, andò verso Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Attenzione, il Signore non aveva detto questo. Il Signore non aveva detto sarà distrutta. Vi ricordate anche la prima volta dice: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Che io conosco il suo male. Giona ci aggiunge qualcosa dicendo: perciò sarete distrutti. E per questo sarete distrutti. E questo è sempre interessante, no? Perché l'uomo di Dio, che fa fatica a star dietro alla misura del cuore di Dio, e che fino in fondo non gli va bene, cioè nel senso che sto perdono che sia veramente per tutti, che veramente anche rispetto alla storia noi possiamo pensare che dopo i milioni e milioni di morti, no, della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che succede, Hitler possa essere perdonato. E poi Hitler è tutto l'entourage, no, eccetera. No. E allora questo, io ho preso un caso eclatante, no? Ma che questo amore di Dio possa, allora, l'uomo di Dio magari dice: lo aggiusto io poi il messaggio di Dio, perché io che so meglio di Dio come le cose, perché lui è buono, lui ci ha voluti, però bisogna un po' dirgliele a sto Signore, ricordate un po' la stessa cosa di Pietro nei confronti di Gesù, no? Perché quando Pietro gli appena ha detto: tu sei il Cristo? No, dice: io, Pietro, ti ho riconosciuto, tu sei l'atteso, sei il Cristo. E Gesù dice: beato te, Pietro, no? E cioè, è proprio perché avete capito che sono il Cristo, sappiate che il figlio dell'uomo dovrà andare a Gerusalemme e lì soffrire tanto, essere ucciso ad opera dei nostri vescovi, no? E dopo 3 giorni. Allora Pietro dice: no, un momento, non hai capito come si fa il Messia. E dato che io sono bravo, non ti faccio fare brutta figura davanti agli altri, no? Infatti il Vangelo dice che Pietro lo prese in disparte e gli disse: Dio te ne scampi, maestro. Cioè, deve essere maestro, dai. No, sei giovane, io so più esperienza, no, sono pure sposato, ne so della vita, no, avevo un'azienda, eccetera. Ti spiego io come si fa il Messia. E Gesù, senza il tatto di Pietro, giratosi verso i suoi discepoli, gli dice: dietro a me Satana, che significa nemico, non davanti, dietro. Tu sei discepolo, non sei tu il maestro. Perché vedete, tante volte noi nel nostro delirio del nostro io, che a cui siamo tanto attaccati, vogliamo insegnare anche a Dio come si fa Dio. Perché noi sappiamo meglio di lui come vanno le cose. Dice: sta nei cieli, nei cieli dei cieli. Ma noi che viviamo? E poi magari uno dice: ma poi io. Allora è interessante, no? La tentazione degli uomini religiosi di aggiungere qualcosa che Dio. Pensate anche, ricordate anche Elia, che dopo che sconfigge i 450 profeti di Baal, li scanna. Dio non gli aveva detto di scannare. Tant'è che quando poi la regina gli dice, bene, come li hai scannati? Tu domani sarai scannato. E Elia, proprio perché aveva fatto qualcosa che era fondato su di lui, si scioglie e fugge per morire. Quindi è interessante, no? Cioè sempre questo, anche come no? Di dire, ecco, quello che io dico a nome di Dio, da chi viene? Ci aggiungo qualcosa di più, no? Infatti, vedete, Giona ci aggiunge qualcosa di più, no? Cioè che 40 giorni sarà distrutta. Sarà distrutta. E allora che succede? Succede l'impensabile, succede quello che Giona, no? Perché appunto Giona dice, vabbè, ci vado, vado, no, nel Berlino del 38 a dire che il male del nazismo è giunto fino a Dio, mi faranno fuori, no, vabbè, morirò da martire, lo so, cioè tanto questi, no, io, il Signore mi ha mandato, vabbè. E che succede? Succede quello che uno dice non sarebbe mai stato possibile, no? Che i cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Attenzione, è una storia, naturalmente una narrazione che non è storica, però nella storia ci sono stati, magari anche possiamo sperimentare, e chissà forse anche noi in parte, no? C'è delle conversioni. Delle conversioni. Di persone che, no, che hanno compiuto del male, e che in qualche modo hanno poi elaborato in termini di cambiamento di vita. E vedete qui il fatto che Giona, da profeta, da uomo che si gioca con Dio, appunto può correre il rischio a volte di pensare, di sapere come andrà a finire in ogni caso. Cioè è sempre una sottile tentazione di voler possedere il reale.
Possedere.
Il reale, no? E soprattutto possedere, pensare di poter possedere i cuori degli altri. Nel senso che io lo conosco, so che quello non cambierà mai, non ci perdo più tempo. Vedete, noi l'unico cuore che, di cui possiamo provare a gestire in qualche modo, anche se è un casino per noi, è il nostro cuore, ma del cuore degli altri non abbiamo in nessun modo potere. Conosciamo qualcosa, magari da come l'altro, ma fino in fondo che ne sappiamo. Allora qui vedete, qui il racconto pone qualcosa, no, di, come dire, di estremo, di proprio incredibile, no, che Ninive storicamente, e anche se poi non del, storicamente dell'impero assiro, l'impero assiro non è stato solo quello che racconta la Bibbia, è stato anche una grandissima civiltà con grandissime espressioni. Naturalmente noi sentiamo quello che gli ebrei che sono stati sconfitti, deportati dagli Assiri racconta, ma non è stato solo questo, no? E però ecco, come dire, qui c'è l'idea che può, che il reale non è nelle nostre mani e che c'è una parola di Dio che passa anche attraverso di noi, ma quello che poi può operare noi non la possediamo. Cioè, questo credo che sia anche bello, no? Cioè, il fatto che attraverso la comunità cristiana passi una parola che non è nostra, ma che è di Dio, e che noi in qualche modo abbiamo colto, qualcosa viviamo, qualcosa passa agli altri, il frutto di questo non è sotto il nostro controllo. Non so se sto riuscendo neanche a spiegare, no? Non è sotto il nostro controllo. E questo sia nel bene, come qui, sia tra virgolette nel male, cioè nel senso che, per esempio, anche questi giorni che vi dicevo, aver fatto questi incontri con i catechisti, no, tutto l'impegno dei catechisti, come anche l'impegno dei presbiteri, è anche fatto nel miglior caso, cioè con la migliore, non è assicura che i ragazzi che noi accompagniamo poi sceglieranno di essere cristiani. Nessuno ce lo assicura. Non vediamo solo gli aspetti negativi, no? Cioè uno dice, vabbè, è chiaro, vedendo certe comunità cristiane è chiaro che questi... No, ma vediamo anche laddove una certa vita cristiana è vissuta, no? Con tutti i suoi limiti, ma anche... ce ne sono, grazie a Dio. E anche lì, dove si fa di tutto per trasmettere la fede, la trasmissione della fede, la fede è un evento che si gioca, che certamente può essere aiutata da dei cristiani che in qualche modo, però che una persona poi arrivi a credere, quello si gioca nel mistero tra lo Spirito Santo e la libertà di ciascuno, sia nel bene sia nel male. Per cui anche qui una parola che Giona va ad annunciare per dire, vabbè, oh, io vado perché io non posso fuggire, no, se ti trovo sempre, anche nella morte, no? E mi va bene, però rispetto a sta cosa lo vado a dire, ma tanto. E invece, e vedete, è interessante, uomini e animali, no? Cioè, quindi, come dire, qui manca la terra, eccetera, ma è la creazione, in qualche modo anche qui è bello questo insieme ci salviamo, no? Non soltanto come uomini, ma anche con gli animali che vivono con noi, no? E che anche loro lodano Dio e possono incontrarlo. Chissà che Dio non cambi, si ravveda. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Dio si ravvide, letteralmente in ebraico è Dio si convertì rispetto al male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. È interessante, no? Cioè, che rispetto alla conversione degli niniviti, Dio si converte. Dio si converte. Che bello questo respiro biblico che sempre più spero ci purifichi, no? Da quelle incrostazioni di una certa teologia che andava avanti per filosofia, per concetti, no? Perché se Dio è mutabile, che Dio è l'essere assoluto, no? Io non l'ho fatto solo, grazie a Dio, e quindi però ce lo portiamo a volte dentro, no? Di pensare Dio con queste categorie di una certa teologia filosofica preconciliare, che grazie a Dio, attenzione, attraverso, che pure le generazioni che ci hanno preceduto, pur in questa difficoltà, hanno amato, hanno incontrato il Signore, quindi, ma certamente per noi oggi è una primavera quello che il Concilio ci ha aperto, no? Cioè di cominciare a pensare Dio dalla Scrittura. E quindi un Dio che, vedendo, no, il ritorno dei suoi, a partire dalla parola che lui gli ha, no? L'accoglienza della parola, anche lui torna, no? Ma Giona ne provò grande dispiacere. Giona è proprio particolare, per cui e ne fu sdegnato. Pensate, una città si converte, uomini e donne si vestono di lutto, si convertono dal male, e ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore, stavolta ne parla con Dio e dice: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, che ti ravvedi, che ti converti riguardo al male minacciato. Vedi, cioè, uno che sei inaffidabile, cioè, perché voglio dire, no, tu minacci, però no, poi se questo torna indietro tu cambi. No. Or dunque, Signore, toglimi la vita. Vedete, di nuovo, no? Prima quello, ecco, è anche qui interessante, no? Non è che dici, allora la faccio finita, mi uccido io. No, vi ricordate anche il marinaio, ha detto, buttatemi in mare. Anche qui, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Pensate, no? Questo profeta che dice appunto, vedi, per questo io non volevo obbedire, no? Tra l'altro notate che questo Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi, ti converti, e l'avete in nota in alcune Bibbie, che fa riferimento alla rivelazione del nome di Dio in Esodo 34, 6, 7, no? Molto bello questo passaggio, che quando a Mosè il Signore stesso rivela il suo nome e dice: il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e dei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, conserva il suo amore per mille generazioni. No, castiga fino alla terza, quarta generazione. Allora, cioè, uno dice, intanto non è giusto, Signore, no? Cioè, non c'è una par condicio, cioè, perché 3-4 generazioni, mille generazioni, eccetera. E allora dice, appunto, Giona sa bene questo passo, conosce, e dice: proprio perché tu sei così, a me non va. Dice: allora toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città. Ti sembra giusto, no? Interessante, no? Cioè, come dire, perché Giona in qualche modo gli sta dicendo: tu sei ingiusto, che non fai giustizia. E guardate che nella tradizione cristiana antica, su questo per esempio Sabino Chialà, no, che molti conoscono, eccetera, che è un esperto di Efrem e Siro, tante volte parla di, no, di questi autori che parlano della cosiddetta ingiustizia di Dio. Attenzione, ingiustizia rispetto a quello che per noi è il termine giustizia. Bisogna poi vedere che cosa è veramente giustizia, no? Giustizia di Dio va con il far vivere, porre nella giusta relazione che permetta la vita, con Dio e con gli altri, non soltanto in una dimensione individuale, ma relazionale insieme agli altri. E allora qui si parla appunto di che giustizia. E allora Giona uscì allora dalla città e sostò oriente di essa. Si fece là una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Vedete, è interessante che Giona non se ne va, ma Giona esce dalla città, si mette lì vicino e aspetta per vedere che cosa sarebbe successo, nel senso che Giona è convinto che tanto questi poi tornano a peccare. Cioè è convinto, come dire, sì, si sono convertiti, ma tanto dura poco. Questo, non cambiano. Sapete di quelle persone che sono convinte delle loro opinioni in maniera granitica? Granitica. Per cui dire, guarda, sì, il Signore perché lui pensa, no? Perché lui è pietoso, è misericordioso, per cui si lascia andare, per cui li crede sempre, no? No, 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 so io che questi non cambiano. Ricordate che è la stessa idea che Pietro ha dentro di sé quando dice a Gesù nel Vangelo di Matteo: Maestro, se il mio fratello pecca contro di me, interessante, sempre l'altro verso di noi, no? Noi siamo le vittime, sempre, cioè, fino a quante volte dovrò perdonarlo? Vi ricordate, no? E Pietro è anche bravo perché dice fino a 7 volte, immagina, cioè 7 volte che perdoni una persona, no? Però vedete, questo fatto che 7, 3, 14, 20 volte, al di là di quanto... Il fatto che Pietro dice un numero, dice che lui crede che il perdono a un certo punto si deve fermare. Che non si può vivere in un continuo perdono, no. A un certo punto basta. Cioè, nella serie, io devo darti delle possibilità, ma a un certo punto basta. Un certo numero di possibilità, ma a un certo punto basta. No. E che vedete, forse nelle nostre relazioni umane può avere anche un senso in tante situazioni, eccetera, no? Però non è il cuore di Dio. Perché pensate, già anche rispetto alla nostra vita, no? Quante situazioni della nostra vita non cambiano. E per chi ancora pratica ogni tanto il sacramento della riconciliazione, della confessione, no, un sacramento un po' in disuso, e però chi lo fa ancora, questa vecchia abitudine, e allora, come dire, no, sa che molte volte fa problema a noi stessi andare a dire sempre le solite cose. E al di là di provare a cambiare prete, no, uno dice è arrivato un po' di là, non mi conosco, e poi dire sempre le solite cose, no, dice, ma... Perché anche, cioè, questo fatto che c'è una misura, noi in qualche modo vorremmo applicarcela anche a noi stessi, no? Soltanto che non possiamo farlo fino in fondo, perché sarebbe di dire dovremmo ucciderci, no? Meglio, dovremmo invocare la morte, che qualcuno ci uccida, perché non abbiamo neanche il coraggio, come Giona, no? Che qualcuno ci uccida, dice, fammi morire, basta. E allora ecco, no? Eppure c'è questo, no? Che il Signore ci perdona sempre. Il Signore ci perdona sempre. La domanda è se noi, come dire, lasceremo che questo perdono cambi il nostro cuore o se rimarrà una cosa esterna che non ci cambia il cuore, no? Che non ci apre la vita. Però vedete, ecco, Giona è in questa linea, no? Tanto quelli non cambiano. Io lo so, il Signore è troppo buono, poi si illude. Sapete, come quelli che invocano la distruzione del mondo, no? C'è qualcuno ogni tanto, ma sì, una bella apocalisse atomica e che venisse a togliere via tutta questa umanità, che non cambierà mai, che cattiva. Cioè, questi la sanno più lunga di Dio, no? E pensano che Dio è un illuso. E allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Vedete, no? Siamo in zone calde, per cui fa caldo, vedete, il Signore, no? Fa crescere una pianta di ricino. Vedete, pianta di ricino è una traduzione arbitraria di questo termine Kikayon, che poi la comunità di Bose ha preso come nome della loro casa editrice. Di per sé Kikayon è un apax, cioè, quindi, no, come dire, un termine che c'è solo una volta in tutta la Bibbia ebraica e per cui non sappiamo cosa significa. quindi è stato tradotto poi arbitrariamente il Canto dei Ricci, no? Perché sapete, se ci sono più volte, allora magari dal contesto si può capire, no? Come letterariamente. E allora, vedete, Giona provò una grande gioia per quel Ricci, no? Pensate, no? Cioè, quindi salì sotto il sole, arriva questa pianta, ah, come sta bene Giona. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, vedete, allo spuntare dell'alba, quando il sole sta cominciando a salire, Giona è ben tranquillo di dire, vabbè, un altro giorno sta per nascere, ma io sto sotto la pianta di Ricci. Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso, quindi caldo, umido, mamma mia. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire. Questo era uno facile. Voler morire, no? Ecco, dicendo, meglio per me morire che vivere. E allora Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così segnato per questa pianta di ricino? Ed egli rispose, sì, è giusto, ne sono segnato da morire. Ma il Signore gli rispose, tu hai pietà per quella pianta di ricino, no, per cui non hai fatto nessuna fatica, che poi è una pietà interessata naturalmente, perché era, no, come in fondo le nostre pietà, e nessuna fatica è che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita, cioè per dire una cosa, no, cioè piccola, che passa, eccetera, e io non dovrei avere pietà di Ninive, per quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Probabilmente quella città non aveva, una città antica di 120.000 persone, però 120.000 dice 12, no, per 10, per 10, eccetera, eccetera, dice l'umanità. L'umanità. E allora, come dire, no, queste nostre visioni chiuse che tante volte appunto invocano la morte semplicemente perché una pianta, che pure è una cosa bella, ma no, cioè, rispetto che viene meno rispetto a un'umanità per cui Dio, no, ha pietà. E allora, ecco, questo, vedete, tra l'altro quest'amore di Dio a Giona, no? Che non abbandona ma cerca di educare, cerca di aprire il cuore. È un Dio che ama tutti, questo 120.000, che ha pietà di tutti, no? Rispetto a un Israele, identificato nella figura del profeta, che appunto è in una visione in chiusa, e che magari appunto da una parte fa cacciare le mogli degli ebrei che si erano sposati appunto con donne straniere, no? E dall'altra parte appunto poi si gioca su tante cose, sugli arredi del tempio, su, no, tante energie in cui si sente, e dall'altra parte caccia tranquillamente donne, rimandandole. Allora, notate che Giona non risponde? Cioè, Giona non risponde. Attenzione, la narrazione, meglio, più che Giona non risponde, la narrazione finisce prima. E questo perché? Perché Giona non vuole essere un racconto, come dire, che ci fa andare tranquilli la notte a dormire. No, come dire, ah, ecco, poi Giona dirà, sì, è vero, Signore, eccetera, no? E come in tanti racconti biblici, come lo stesso Gesù, vi ricordate Gesù nel racconto dei due figli di Luca 15? Al figlio maggiore, intanto anche il figlio minore, perché il figlio minore che aveva detto tutta, si era imparato tutta la poesia, no? Per giocare il padre, per, come dire, per strumentalizzare il padre ancora una volta, no? Per cui dice, padre, ho peccato verso il cielo, lui, la poesia continuava, no? Non sono più degno di essere chiamato, e dava anche le condizioni, no? Trattami come uno dei tuoi garzoni, cioè, ho già capito, tu trattami, E allora il padre taglia quella poesia, perché dice non dire stupidaggini, e lo abbraccia, lo rimette nel... no? E, però il racconto non ci dice che cosa questo cambia nel cuore del figlio minore. Cioè il figlio minore capirà veramente il padre, quindi dopo la festa se ne andrà di nuovo, avendo raccolto quello che poteva raccogliere, approfittando con il padre, o si fermerà comprendendo chi è il padre. Ma ancora di più, il figlio maggiore, ricordate che il padre che esce, che lo invita ad entrare, lui che gli dice che eccetera eccetera, no? E che il padre dopo gli dice guarda quello che è mio è tuo, il racconto finisce lì. Quindi il figlio maggiore entrerà. E vedete, però è proprio la forza di questi racconti che sono rivolti a noi. Cioè, come dire, noi, comunità cristiana, noi in qualche modo, ecco, rispetto a questo Dio che è il Dio nostro, ma che è il Dio nostro perché attraverso di noi vuole dire che Dio è il Dio di tutti, che ama tutti. Guardate che sempre la difficoltà di Israele, no? Del popolo di Israele, cioè in generale, poi all'interno le cose sono complesse, cioè, però la tentazione di pensare che l'elezione sia solo per noi. I fanatici coloni che poi si uniscono anche motivazioni economiche, eccetera, però naturalmente che cacciano i palestinesi, bruciano i loro alberi, eccetera, lo dicono, molti dicono perché questa terra è nostra, ed è nostra perché? Perché ce l'ha data Dio. Vai a ragionare con uno di questi, che poi c'ha le armi, c'ha i soldi, c'ha eccetera, no? Me l'ha data Dio. Punto. Però è interessante, no? Cioè che anche lì è una visione che taglia certe cose, no? E allora una volta leggevo un biblista che diceva in fondo, no, per Israele tutto si gioca nell'accogliere che il dono ricevuto con l'elezione va condiviso, non è solo per me, ma è per me e per gli altri. E per la Chiesa, diceva, per noi cristiani, la cosa è che noi veniamo da altri, non siamo i primi. Noi veniamo da una storia che ci ha preceduto, di altri che rimangono altri da noi. Allora, insieme, volendo riassumere questo raccontino bello, io prendo un attimo alcune note di Paolo Ricca, che conoscete, questo pastore valdese, un biblista, che lui alla fine riassume questo dicendo: il libro ci insegna 5 cose. Allora prendo da lui. La prima è quella che adesso dicevo, è che Dio incarica Giona, cioè il suo popolo, la sua comunità, nella persona dei suoi ministri, dei suoi membri, di ogni cristiano, di essere portatore di una parola di Dio nel mondo, per il mondo. Quello che noi viviamo è per noi e per gli altri. E al di là che poi saremo presbiteri, saremo sposati, saremo, che ognuno lo vivrà, chi facendo catechismo, chi lavorando fino alle 9 di sera e non potendo fare altro, di per sé, come dire, la nostra vita parla di qualcosa. Naturalmente se c'è qualcosa, parla di qualcosa. Per cui come siamo, come lavoriamo, come soffriamo, come moriamo, può dire qualcosa, no? Di una parola che abbiamo ricevuto, che non viene da noi, che però per noi è speranza, per noi e per gli altri. Poi un secondo punto è che questa parola va portata a Ninive, e Ninive è la capitale degli Assiri, che gli Assiri non sono stati solo quello che dicevano di prima, ma lo sono stati anche. Cioè viene portata in un mondo con le sue trappole, con le sue, col suo male. Ninive non è solo male, ma è anche male. E vedete questa consapevolezza di essere coinvolti in una storia che ha anche i suoi rischi, le sue fatiche, i suoi pericoli, come la vita, fa sì che Giona fugga, no? Anche se fuga da Dio, anche se poi non può fuggire da Dio, perché ricordate poi il Salmo 139, no? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, ecco. Ma perché? Non perché Dio è dappertutto, Dio è dentro di noi. E dove siamo noi c'è Dio. Dio è più intimo a noi stessi di noi stessi. Per cui questa parola che ci chiama alla vita ce la porteremo sempre dentro di noi, per quanto vogliamo fuggire da essa. Un'altra, magari poi questo foglietto, se volete lo metterò, faccio mettere sul sito, così si può, se volete, senza stare a prendere qualche... La terza indicazione che Paolo Ricca prende, e anche noi condividiamo, è che nessuna lontananza, nessuna distanza è così grande che la preghiera non possa raggiungere, che la preghiera non possa raggiungere Dio e quindi non possa essere ascoltata. Cioè, ricordate Giona nel fondo dell'abissi, nel ventre della, no? Cioè non c'è situazione di complessa, conflittuale, ambigua, peccato dalla quale l'invocazione a Dio non possa essere ascoltata da Dio. E il nostro male, il nostro peccato non può tagliarci dall'ascolto amorevole che Dio ha, e dallo sguardo di Dio è amorevole verso ciascuno di noi. E poi ancora quella che poi vedevamo verso la fine, che una città peccatrice come Ninive si può convertire, e quindi che non c'è situazione umana, singola o di gruppi, che non possa ritrovare vie di vita quando è ancora compromessa dalla morte. E l'ultima, che mi piace, tutte quante mi piacciono, ma quest'ultima non l'avevo pensata, Paolo Ricca è una persona, dice: l'ultima verità è che Dio è migliore del suo profeta. E da che cosa si vede che Dio è migliore? Da questo, che Dio si pente, Giona no. Cioè che Dio cambia, Giona no. È forte questo, no? Cioè che appunto, che il Signore no, è disposto a cambiare. È disposto a cambiare. E invece alcune volte nelle nostre sclerotizzazioni, poi sapete che la sclerocardia è una malattia spirituale, sapete che ci sono anche le malattie spirituali, non solo psicologiche e fisiche, se possiamo dire così, ma anche spirituali. E quindi che Dio è più grande della sua Chiesa, perché se Giona è fra Israele, eccetera, la sua Chiesa, Dio è più grande della sua Chiesa. Dio è migliore della sua Chiesa, perché per quanto una comunità cristiana poi possa vivere il Vangelo il più possibile, cioè rimarrà sempre un po' come Giona, segnata. Dio è più grande della sua Chiesa, e questo anche noi dobbiamo esserne coscienti, perché appunto può sempre capitare che situazioni, persone, eccetera, possano deluderci, che pure ci hanno aiutato, che pure ci hanno testimoniato, poi o possano, rispetto a certe cose, deluderci. Questo è Dio e Lui, noi cristiani siamo noi, e Dio è migliore di noi, perché noi possiamo anche deludere, per quanto no, eccetera, ma Dio no. Bene, mi sembra che almeno a me è piaciuto, non so voi eccetera, ma la giovane è un bel. Sì. E ne parleremo, cioè non è perché qui sarebbe da parlare, fra le malattie spirituali, il cuore duro, il cuore che si indurisce, no? Questo. Bene, e allora.